Dunque, siamo qui puntualissimi, come sempre, la ditta, la Torre Giordano Montali, che gestisce questo ufficio di, a proposito di cinema radio, io da Palermo e Elisa Montali in collegamento da Parma.
Buonasera a tutti e bentrovati alla puntata numero 55 di A proposito di Cinema Radio.
È in studio ancora da Palermo Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, curatori della puntata di A proposito di Cinema Radio, che è un periodico indipendente di cultura e informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. Da segnalare che è arrivata all'epilogo il 14 ottobre ultimo scorso l'edizione numero 42 delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone 2023, dove sono riapparse le code davanti al botteghino, tra i tanti segnali positivi, come nel film muto, ecco, di un giovane William Wyler. Peraltro un festival, va detto, che accresce annualmente la sua rilevanza internazionale, grazie anche al cospicuo numero di pellicole proiettate, molte delle quali salvate dal degrado, restaurate o ritrovate, dopo essere state considerate perdute. Così parla annualmente di numeri considerevoli che conferiscono senz'altro alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone il merito di festival del cinema muto più importante al mondo. Il tema di oggi, invece, riguarda la musica da film, i temi musicali, elemento molto importante nell'alfabeto del linguaggio cinematografico, nella fattispecie. Esamineremo un volume di recente pubblicazione firmato da Marco Ferretti, ovvero Dissonanze per un delitto, Ennio Morricone nel cinema thriller italiano per Shutter Edizioni. Di questo e tanto altro parleremo subito dopo la sigla. Ospite della puntata odierna sarà Marco Ferretti, come predetto, romano, giornalista professionista, si occupa di musica applicata e di cinema di genere, fondatore dell'etichetta Musica per Immagini, operativo nell'ambito delle ristampe in vinile di musiche da film e librerie musicali. Oggi ci illustrerà invece un altro lavoro. Il preannunciato libro Dissonanze per un delitto, Ennio Morricone nel cinema thriller italiano, edito per i tipi di Shutter nell'anno in corso. Quindi un volume che analizza il fenomeno giallo thriller, ovvero il lato oscuro, seppur affascinante, del cinema italiano, penalizzato talvolta, ecco, in qualche misura, dalla critica, malgrado le progressioni stilistiche e narrative apprezzate in tutto il mondo, presa ad esempio dalla cinematografia internazionale in moltissime occasioni. L'autore Marco Ferretti, oggi con noi, e gli chiederei immediatamente di parlarci del suo lavoro. Ciao Marco e benvenuto.
Ciao Antonio, grazie. Il mio libro si occupa di indagare per la prima volta in assoluto e forse in modalità di saggio quel lato oscuro dell'opera del più grande compositore italiano del Novecento, Ennio Morricone, ancora oggi poco chiacchierato, forse meno attraente rispetto alle grandi produzioni per film storici, drammi, film d'avventura, colossal, hollywoodiani e via discorrendo, ma assolutamente d'avanguardia e soprattutto un lato scuro rivalutato già fuori dai confini nazionali. E ho deciso di occuparmi di queste musiche per film, spesso tra l'altro a basso budget, perché si sono distinte come veri e propri esempi di ricerca timbrica e di sperimentazioni note. E nonostante quel loro basso minutaggio, i brani che hanno composto le tracklist delle singole colonne sonore hanno arricchito, addirittura spesso hanno favorito lo scorrimento delle immagini sul grande schermo, si sono imposte all'attenzione degli spettatori di allora, si impongono oggi all'attenzione degli ascoltatori, magari su Spotify, e non importa se più o meno giovani, anche perché un po' tutti alle prese con una riscoperta, anche grazie alla ridondanza del vinile ritornato e riaffermatosi come supporto fisico per un ascolto diverso. In ogni caso, il motivo della mia scelta è legato al fatto anche che i temi principali di queste opere spesso sono molto melodici, sono molto identificativi, e io volevo andare a controcorrente, volevo invece occuparmi di più di quelle atmosfere sinistre, stridule, dissonanti, erroneamente sminuite, erroneamente giudicate secondarie dai critici di allora, atmosfere che però hanno la capacità di mantenere alta la tensione durante le azioni dei protagonisti di turno, non importa se c'è un assassino in azione o meno, e l'atmosfera è resa tale anche dagli strumenti utilizzati fuori contesto, con un tratto ampiamente morriconiano della sua magniloquente produzione di 60 anni di attività, senza dimenticare l'importantissimo contributo della voce cristallina del cinema italiano di genere, quella della Divina Età dell'Orso. Certamente l'opinione di questi critici, ecco, avrà toccato Morricone in parte, sì, in realtà il maestro si è cimentato a lungo, possiamo dire un ventennio di cinema di genere su tutti i fronti, con questi elementi dissonanti, queste registrazioni spesso a carattere aleatorio, con un direttore d'orchestra, nella maggiore delle ipotesi, Bruno Nicolai, che dettava i tempi e gli inserimenti dei singoli strumenti su un tessuto sonoro preparato, ragionato, studiato, ma comunque che lasciava spazio a qualcosa di diverso, qualcosa di alternativo, anche rispetto a quel rigore compositivo che era il trademark, il marchio di fabbrica delle produzioni hollywoodiane così sinfoniche allora. Il maestro penso che non ha mai considerato i film gialli e thriller italiani degli anni, nello specifico del libro, 60, metà 60 e 70, come delle espressioni cinematografiche minori. Ecco perché hanno un valore differente non solo ai miei occhi e alle mie orecchie. Questo perché dopo i primi esperimenti compiuti con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza da Darmstadt in poi, subendo l'influenza di John Cage, il maestro si è cimentato con il cinema di Elio Petri, con il cinema di Dario Argento, il cinema di tanti esordienti, volenterosi, di produzioni minori, che però hanno beneficiato della presenza della scrittura del maestro, della composizione così avanguardista, in grado di coniugare linguaggi così differenti e di avere un qualcosa in più.
Arrivati a questo punto, Marco, diciamo pure che il tuo volume è anche un chiaro omaggio ad un monumento della musica di tutto il secolo scorso e non solo. Inoltre osservo che le colonne sonore di Ennio Morricone nel giallo italiano vengono analizzate nel tuo libro titolo dopo titolo, in modo sistematico. Circa questo percorso analitico ti pongo una triplice domanda, Marco. La prima, perché hai deciso di indagare i temi musicali relativi al giallo? La seconda, come hai creato l'impalcatura del lavoro? E poi, terza, vi sono titoli che ritieni particolarmente vicini ai tuoi gusti personali?
Ho scelto di affrontare i temi legati al giallo thriller perché Morricone si è letteralmente reinventato per ciascun regista, salvo conservare una spiccata individualità e al tempo stesso percorrere forse tutte le vie possibili per raggiungere un proprio suono, appunto aleatorio, d'avanguardia, dissonante, a seconda anche delle esigenze del momento, ma anche dei gusti, delle tendenze. Maestro ha declinato il linguaggio cinematografico con quello musicale e continua a essere un riferimento per generazioni di artisti, nonostante, ecco, abbia anche scelto di ritornare talvolta sui suoi passi, ricredendosi magari nell'essersi spinto forse un po' troppo oltre in termini di musica contemporanea, il suo ventaglio di idee compositive è apparso sempre in sincronia con le immagini, appunto, su grande e piccolo schermo. Questo è un po' il motivo della mia scelta di indagare i temi legati al fenomeno del giallo e del thriller all'italiana. Il mio libro dedica infatti una panoramica a questo fenomeno prima del boom degli anni 70, diciamo andando a indagare quelli che sono un po' gli elementi comuni, le particolarità, di questo filone. Un secondo capitolo del libro, però, ci tengo a sottolinearlo, è letteralmente dedicato ai protagonisti della musica da film, praticamente da Goffredo Petrassi, tra l'altro maestro di Morricone, insegnante di Morricone in conservatorio, fino ai Goblin, a Fabio Frizzi, a Guido e Maurizio De Angelis, che sono i compositori oggi più giovani di quell'epoca dorata. Il secondo capitolo cerca quantomeno di intersecare tutte le mirabili gesta artistiche dei compositori italiani da inizio Novecento agli anni Ottanta. È qualcosa che non è mai stato realizzato sin qui, un po' così come un saggio sulle musiche del maestro Morricone per il giallo thriller stesso. Oltretutto, la sua parabola artistica, dagli studi appunto in conservatorio, sino poi a arrangiamenti più celebri per gli artisti italiani a cui hanno fatto seguito collaborazioni fenomenali con registi di ogni paese, di ogni nazionalità, è esplicitata in un terzo capitolo ragionato, non prettamente biografico, e dal quarto in poi si passa invece a una selezione di titoli. In primis quelli della seconda metà degli anni 60, chiamiamoli preparatori dei suoni sperimentali che hanno accompagnato invece i film e le colonne sonore del decennio successivo, che si apre con due trilogie, quella degli animali di Dario Argento e quella delle nevrosi di Elio Petri, che hanno una loro collocazione specifica all'interno del testo, sono separate e sono prese, diciamo, analizzate in maniera uniforme, in modo tale da offrire anche al lettore un'esperienza immersiva nella trilogia di ciascun grandissimo regista del cinema italiano. Dopodiché, ancora una volta, ritornano delle schede che si compongono di una descrizione, della trama, dell'opera e della musica di ciascun film e colonna sonora, partendo appunto dai grandi thriller e gialli propriamente classici, argentiani di derivazione dei primi anni 60, fino poi a quelli, più, anche violenti. Mio caro assassino, cosa avete fatto a Solange? Spasmo di Umberto Lenzi e poi un cult assoluto come Milano odia, la polizia non può sparare. Dopodiché, ulteriori film, hanno raffinato, se vogliamo, l'esperienza morriconiana all'interno comunque di questo cinema dei mondi neri, a cui sono particolarmente legato, e ad esempio titoli come Macchie solari, L'ultimo treno della notte e ancora Autostop rosso sangue rientrano tra i miei preferiti all time. E sono film spesso segnati comunque da episodi violenti, ecco, lo ripeto, ma queste sublime musiche del maestro hanno addolcito persino le immagini dello stupro, del dramma, della malavita urbana e via dicendo. Infine ho cercato quantomeno di interessarmi a tracciare un bilancio, tracciando dell'opera in sé, della carriera del compositore, naturalmente focalizzandomi su quel carattere dissonante della sua arte. E infine, ecco, c'è anche una piccola postfazione per i più curiosi, in cui ho ricordato il maestro Morricone e l'incontro che ho avuto con lui, oltre anche a qualche avvertenza per il lettore. Nel complesso, se dovessi scegliere forse un titolo, diciamo, tra i più rappresentativi, la mia scelta ricade su L'ultimo treno della notte di Aldo Lado, perché è un autentico viaggio dalla Germania all'Italia in treno di notte con un grandissimo Flavio Bucci. E un film che è un pugno allo stomaco, dove spesso, magari qualcuno non lo ha visto e lo andrà a vedere dopo questa intervista, i protagonisti e gli antagonisti si confondono fra loro, dove non c'è mai limite al male e si cerca poi anche di spingersi oltre, di farsi giustizia da soli, di prendersi una rivincita. Naturalmente Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto è il film dei film, così come la trilogia di Dario Argento merita un'altra collocazione a parte.
Quando la passione per il cinema muta in ossessione, in follia, in delirio, allora la colonna sonora si trasfigura in una sorta di canto corale che fa da fondale a ciò che accade sullo schermo. E non a caso un genio eclettico come Ennio Morricone, nel caso della sua lunga e gloriosa carriera, ha composto alcune delle più intriganti e perturbanti colonne sonore del cinema del brivido, film a cui il tempo ha restituito il giusto valore, la giusta importanza, perché il cinema di genere ha generato anche capolavori. Ecco, in conclusione della puntata sui temi musicali morriconiani rivolti al giallo italiano, Marco, ti chiedo di parlarci più in generale della prima e la più nota collaborazione tra il genere giallo e il grande compositore italiano, ovvero quella tra Dario Argento, e poi qual è il tuo prossimo lavoro in prospettiva?
Maestro Morricone e Dario Argento si incontrano sul set di Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi. Dario Argento è un ormai quasi ex giornalista di Paese Sera, un critico, uno sceneggiatore che collaborerà anche con Sergio Leone poco dopo. Tutto ciò favorisce un legame fra loro, e quando Dario Argento passa dalla penna alla cinepresa, ecco che inizia uno straordinario sodalizio, inizia una nuova era anche per il cinema italiano, per la musica, per il cinema di genere, nello specifico giallo thriller. E L'uccello dalle piume di cristallo, appunto, è un film che dà vita a un vero e proprio filone, in cui Morricone è in grado di contrappuntare in maniera magnifica le scene di tensione con un commento sempre sperimentale, ipnotico, contraddistinto poi da dissonanze provenienti dalla musica contemporanea, la cantilena con voce femminile e coro dei cantori moderni di Alessandro Alessandroni accompagna per esempio le immagini dei titoli di testa del lungometraggio in cui l'assassino fotografo la sua prossima vittima. Morricone alterna i silenzi alle improvvise riprese di musiche angoscianti che contribuiscono fortemente a creare un carattere di paura crescente, di disturbo, e tutto ciò diciamo è letteralmente elevato a potenza nel Gatto a nove code, nel secondo quindi lavoro con Dario Argento, che include ulteriori suggestioni jazzistiche, ancora le vocalizzazioni di Edda dell'Orso, e il maestro quindi crea indimenticabili momenti di paura e anche ecco la scelta di puntare su una partitura, chiamiamola ossessiva, fa sì che le scene di suspense siano così legate a doppio filo alle note del maestro e rappresentano in maniera emblematica una temperie cine musicale. Il maestro ha creato così una musica minacciosa e spingendosi oltre e assecondando poi Dario Argento addirittura favorirà una attitudine rock, perché Dario Argento, magari non tutti lo sanno, cercava disperatamente di reclutare Emerson, Lake e Palmer o quantomeno i Pink Floyd, i Deep Purple, da grande appassionato di rock, e Morricone invece crea per lui in Quattro Mosche di Velluto Grigio un tema rock per i titoli di testa, e ancora una volta il brano rock però è alterato dall'immagine di un cuore che pulsa su uno sfondo nero, e Morricone compone così una musica straordinaria della paura, del buio, dell'ignoto, lì dove si nasconde l'assassino, e anche in questo caso ci sono silenzi che si avvicendano a sonorità angoscianti, e le sequenze soprattutto nel parco di notte, mi viene in mente quella in cui una delle, diciamo, delle figure minori del film è braccata dall'assassino, senza dimenticare poi la sua parte finale, è un lungometraggio che si conclude in maniera forte, cruenta nello stile di Dario Argento, la protagonista è racchiusa ormai in casa in attesa del suo persecutore, ma le ultime immagini sono invece poi malinconiche, disperate, e la musica diviene così dolce, struggente, e questo tipo di sperimentazione in realtà si interrompe con Quattro Mosche di Velluto Grigio anche a causa di una tensione in questo caso tra il maestro e il produttore del film, il papà di Dario Argento, Salvatore, che non apprezzò, diciamo, il ripetersi di musiche così stranianti, così sperimentali per l'intera trilogia zoonomica, e le strade si separeranno, salvo rincontrarsi ormai più di 20 anni dopo con La sindrome di Stendhal e con Il fantasma dell'opera, due lavori molto diversi fra loro, anche sì, molto chiacchierati in negativo nel quadro poi di una in questo caso filmografia molto meno espansa rispetto all'opera di Morricone, vale a dire quella di Dario Argento, ma che comunque meriterebbero forse un successivo approfondimento. Quanto a me, nello specifico, probabilmente continuerò su questa falsa riga, indagando altre colonne sonore del passato, di genere, italiane, e non è detto che non mi soffermi anche su un altro compositore, però ne vedremo delle belle, o probabilmente ne sentirete delle belle, grazie anche ai codici QR inseriti all'interno del testo. Grazie Antonio, grazie Lisa, un saluto agli ascoltatori e sempre viva il cinema di genere italiano, viva le dissonanze, viva Ennio Morricone.
Dissonanze per un delitto, Ennio Morricone nel cinema thriller italiano per Shutter Edizioni. Ne abbiamo condiviso le riflessioni con l'autore Marco Ferretti, che ringraziamo per aver dedicato il suo tempo alla nostra striscia culturale. Grazie Marco, ti auguriamo buon vento per i tuoi prossimi lavori. Io sono Antonio Latorre Giordano, ai microfoni da Palermo, che ha condotto oggi con Elisa Montali, collegata da Parma.
Un saluto a tutti voi, a risentirci alla prossima puntata.
Ed inoltre in studio oggi con Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, che hanno curato la puntata odierna. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione convenuta e vi rimando al prossimo appuntamento di A Proposito di Cinema Radio. State bene e andate al cinema.